molte domande che sono state poste si equivalgono, quindi vuol dire anche che il sentore è comune, questo è anche molto bene.
Ehi.
Il ruolo del diavolo. Allora, prendo solo la slide. Il ruolo del diavolo, del nemico che mescola il seme nella notte. Vi invito a guardare in realtà Gesù cosa dice. Da dove viene la zizzania? Egli rispose loro: un nemico ha fatto questo, punto. Esclamativo, ma punto. Cioè Gesù liquida in una battuta tutto il problema del nemico. Chi è questo nemico? Qui non si parla di diavolo, c'è scritto nemico. Vi inviterei a ridimensionare molto la figura del diavolo. Sarebbe interessante dedicare una serata al tema del diavolo e dei demoni. Prossimo anno, ecco, Roberto, se mi invitate, segna già diavolo e demoni. Avremo la sala piena. No, avremo la sala piena perché sta andando di moda, purtroppo, questo tema, del diavolo e dei demoni. C'è un folle che dirige una radio, che si chiama Radio Maria, che ha fatto del diavolo un business. Io penso che sia un folle quell'uomo, quel prete. E se voi entrate in una libreria cattolica, ci sono scaffali adesso sugli esorcismi, sulla liberazione del demonio, Padre Amor, tutte queste cose. Ma i Vangeli non ne parlano. Gesù non spende una parola, cioè per questo che bisogna stare attenti a non lasciarci. Sono stato in Africa un mese, a settembre, e mi dicevano che molta, anche preti cattolici purtroppo, ma protestanti, stanno giocando tantissimo su questa cosa della possessione, della liberazione, degli esorcismi. Ma perché? Ma per tutto questione di denaro, tutta questione di denaro, perché questi guaritori alla fine si fanno pagare, ovviamente. Sta diventando un business. Quindi riportare il discorso del demonio, del diavolo, di Satana nel giusto alveo evangelico è importantissimo, è importantissimo. Qui non si parla di diavolo, vedete, un nemico. Il nemico ha fatto questo. Il male, da dove viene il male che ci portiamo dentro? Gesù è come se dicesse: il male c'è. Il nemico può essere la nostra storia personale, può essere le ferite che ci hanno inferti da bambini. Noi siamo il prodotto di migliaia e migliaia di anni. Cosa ci sta nel nostro DNA? Cosa ci portiamo? Noi non siamo nati con la nostra nascita, capite? Non siamo dati, non veniamo dal nulla. C'è tutta una storia dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, e avanti, indietro, no, meglio indietro, indietro, indietro. Quindi il male che ci portiamo dentro, chissà che origine ha. Un nemico ha fatto questo, ma non è il diavolo, È un tema molto grosso, cioè non voglio spendere. Vi inviterei soltanto a fare una riflessione matura, seria, evangelica su questa realtà. E meriterebbe veramente spendere del tempo a purificare un po' la nostra mente su questa realtà e vedere alla fine che Gesù ha un pensiero su questa realtà molto delicato, molto. Non ha fatto terrorismo, ecco, non ha fatto nessun terrorismo psicologico Gesù nei Vangeli. Qui non so se penso che sia ironica come posta, però non... Dio perdona tutti e non guarda il passato, abbiamo detto. L'inferno e il purgatorio non esistono, si va tutti in paradiso. Penso che sia ironica la cosa. E io direi, leggete il libretto che c'è in fondo, ma non per fare pubblicità, perché è un tema grosso, capite? Il tema del paradiso, del purgatorio e dell'inferno è una cosa veramente grossa. Dio perdona tutti, ma Dio è perdono, non può non perdonare. Cioè Dio non perdona, Dio è il perdono, quindi non può non perdonare. Un Dio che non perdonasse non sarebbe più il Dio di Gesù Cristo, che è misericordia, amore e perdono. Quindi Dio non può non perdonare. E l'inferno, il purgatorio, il paradiso non ha nulla a che fare col perdono di Dio. Cioè non è che Dio, quelli che non perdona, li manda all'inferno. Spero che non abbiate questa idea in testa. Perché non ci siamo molto, ecco, no? Cioè, io avessi l'idea che Dio potesse, non, da una parte non perdonare e poi mandare addirittura all'inferno, io non starei con questo Dio neanche 5 minuti. Come si fa a stare con un Dio che può mandare una sua creatura all'inferno? A bruciare? Ma siamo folli? Cioè, mi stupirebbe chi sta ancora 5 minuti con un Dio così. Come fai a stare con un Dio di questo genere? Che premia i buoni mandandoli in paradiso e castiga i cattivi mandandoli in inferno? Ma io vi assicuro che c'è ancora qualcuno che la pensa così, sapete? Che Dio premia e castiga. È molto triste. Quindi non mi metto dentro questo. Non, dentro questa. Non è che andremo tutti in paradiso. Perché la questione non è andare in paradiso, la questione è vivere in paradiso. Il paradiso e l'inferno ce lo stiamo giocando di qua. E questo è il succo di quel libretto che ho scritto. L'inferno e il paradiso non sono realtà che stanno di là, sono realtà che ci stiamo costruendo, stiamo vivendo da questa parte. Per cui chi vive in paradiso qui vivrà in paradiso anche di là. E chi vive all'inferno di qui, boh. Vivere l'inferno di qua vuol dire essere già morti di qua. E quando arriverà la morte biologica, tu sei già morto, non hai più bisogno di morire, quindi basta. È nulla. È la fine. Un discorso molto delicato anche questo. Ecco, in riferimento a questo qualcuno mi ha fatto notare, però qui Gesù dice: raccogliete prima la zizzania, legatela in fasci, bruciate, per bruciarla. Allora noi pensiamo che Gesù ha preso i cattivi, li lega tutti assieme e li butta nell'inferno a bruciare. Il grano invece riponetelo Vedete, perché vi ho proposto questo versetto pericoloso, no? Questo versetto tremendo? Perché rischiamo di leggerlo in questo modo, a mo' di retribuzione, di punizione e premio. Ma qui Gesù non vuole dire assolutamente questo. Gesù sta dicendo una cosa splendida. Dentro di noi c'è il male che può essere un male morale, può essere un male psicologico, può essere frutto di una storia che ci ha preceduti, che ci fa vivere, comportare anche male, no? Ma tutto questo male alla fine verrà bruciato e quando si parla di fuoco nel Vangelo si parla dell'amore di Dio che è fuoco. È lo spirito di Cristo che è il fuoco che brucia. Quindi, alla fine, nella nostra vita avverrà, è vero, un incendio dentro di noi, ma non per bruciarci, ma per bruciare il male, perché l'amore distruggerà il male e conserverà il bene che abbiamo fatto. Quindi, questo bruciare dobbiamo credere anche in virtù di Matteo 25, quando il Matteo 25 è quella quel passo dove delle capre e delle pecore e capri che erano divisi, no? E benedetti dal Padre mio, venite, avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete, così. E poi agli altri dirà, via, maledetti da me, maledetti nel fuoco eterno. Ecco, vanno messi insieme questi due passi, Matteo 13 e Matteo 25. Perché? Perché questa divisione non verrà tra due ali di umanità, non saranno due parti di umanità, saranno due parti che ci troviamo dentro noi. La divisione verrà dentro di noi e Dio nell'ultimo giorno prenderà la parte di male che ci portiamo dentro e avrà il potere, in quanto l'amore, di bruciarla, di distruggerla. E cosa conserverà di noi? L'amore, il bene che abbiamo vissuto, che ci ha costruito, che ci ha permesso di diventare pienamente persone. Allora capite cos'è che passerà oltre la morte biologica? Passerà la persona che si è costruita attraverso l'amore. Questo è il paradiso. Noi crediamo che risusciterà la persona e il male che abbiamo fatto verrà distrutto grazie all'amore di Cristo, il fuoco di Cristo. Ma Dio non brucerà le persone, capite? Dio distingue, condannerà il male che abbiamo fatto, ma conserverà la persona che l'ha compiuto. Siamo noi che buttiamo via il bambino con l'acqua sporca e buttiamo via chi fa il male e il male che ha fatto. Noi facciamo due al prezzo di uno, no, tutti assieme, via. No, Dio separa, Dio divide e conserverà la persona che ha amato distruggendo il male che ha compiuto. E allora la domanda, andremo tutti in paradiso? Ma io credo, penso di sì, perché verrà distrutto soltanto quella persona che non si è costruita assolutamente con nessun atto di bene. Ma io vi domando, esiste una persona che ha vissuto tutta la sua vita soltanto facendo il male? Io dubito che per tutta la vita sempre male, sempre odio, sempre violenza. Quindi qui non abbiamo il fuoco che distruggerà la persona. Dio non distrugge le persone, distrugge il male. Per questo che il male della nostra vita e nella nostra vita è soltanto la penultima parola, non è l'ultima, l'ultima è l'amore. E l'amore è più forte anche del male e della morte. E passerà oltre, in quanto è amore. L'amore passa oltre. E qua nelle nostre parrocchie spesso si sente il contrario. Cosa fare? Bella domanda. Io, ecco, spero che, io non voglio far passare l'idea della contrapposizione. Ecco, chi mi conosce lo sa, non cerco di mettere in contrapposizione. Per dire prima abbiamo sentito, adesso no, non possiamo fare neanche il processo al passato, a una certa formazione che abbiamo ricevuto, a un certo insegnamento di catechismi che abbiamo ricevuto. Siamo tutti in crescita, siamo tutti. Allora cosa fare? Ma io penso che l'unica cosa da fare è prendere questo benedetto Vangelo, aprirlo, approfondirlo, leggerlo, spendersi del tempo, della preghiera sopra e cominciare a proclamare la bella novella, questo sì, perché gli uomini hanno bisogno di ascoltare la bella notizia, come i pastori. Siamo tutti circondati da pastori che si sentono sporchi, impuri, maledetti e ladri, ma la bella notizia è per loro. Allora noi, se approfondiamo il Vangelo, se cominciamo a credere di essere amati nella nostra storia storta e sporca, possiamo anche portare questa bella notizia a tutti i pastori che troviamo intorno, no? Che ci accostano, e pian piano si crea una mentalità nuova. Ecco, bisogna fare questo. Abbiamo detto che il male è diffusivo, il male si diffonde, no? Il male ammorba l'atmosfera in cui ci troviamo, ma anche il bene è diffusivo, il bene si diffonde da sé. Quindi cominciamo a portare il bene anche col Vangelo. Ecco, penso che questo si possa fare. Qual è la relazione tra non opporsi al male e liberaci dal male del Padre nostro? E appunto un liberaci dal male. Se noi ci opponiamo al male, e opporsi al male vuol dire rispondere al male con il male, l'unico modo per opporsi al male è fare il bene. L'unico modo. Se tu ti opponi al male facendo il male, lo moltiplichi. L'unico modo è rispondere al male con il bene. Gesù solo questo ha detto. Gesù non ha mai detto di fare rivoluzioni. Gesù non ha mai detto di fare guerre. Noi abbiamo fatto quelle guerre sante, ma Gesù non l'ha mai detto. Gesù ha detto di non opporsi al malvagio. Poi abbiamo disatteso un po' questo insegnamento. Abbiamo pensato che al male bisognasse rispondere con, abbiamo fatto le crociate noi. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo sortito l'effetto contrario, abbiamo suscitato dei casini impressionanti nella storia. Però ecco, l'unico modo è fare il bene. L'unico modo di opporsi al malvagio è fare il bene. Ma d'altra parte la tenebra come si vince? Con la luce. Perché la tenebra non spegnerà mai la luce, ma è la luce che può illuminare le tenebre. Cioè il bene è l'unico che può distruggere il male. E allora non opporsi al male e fare un po' come ha vissuto Paolo, ma cosa vuol dire liberaci dal male? Liberaci e affidarsi al sommo bene, alla somma luce che possa, se vuole lui, quando vuole lui, con i mezzi che vuole lui, entrare in noi e dissolvere il male che abbiamo dentro. E qui c'è tutto il discorso della preghiera, no? La preghiera è proprio porci con tutto quel mondo interiore oscuro, umbratile che ci portiamo dentro, presentarci a Dio e dire: Signore, opera tu nella mia vita, illuminami tu, fa scendere dentro di me la tua luce e dissipa le mie tenebre, liberami da questo male, tu che puoi, perché io non posso, anzi farei soltanto danni. Questa è l'invocazione del Padre nostro. La confessione, questo è un tema che torna tantissimo, come intendere la confessione, serve la confessione a questo punto? Ma certo che serve, no? Ma che cos'è la confessione? Mi sembra di aver già detto queste cose l'altra volta, ma le ripetiamo. Io credo che mi convinco sempre di più che l'unico modo per comprendere la confessione cosiddetta sacramentale è quella che ci viene da quella bellissima parabola di Luca 15, del figlio prodigo. Ecco, quell'episodio, costruito in maniera geniale da Gesù, è proprio la modalità in cui dovrebbe essere vissuta la confessione. Anzitutto la confessione, altro tema, fra 2 anni parleremo della confessione. La confessione è... Già il termine non gira, non quadra. Noi non andiamo a confessarci, ma neanche a confessare i nostri peccati. È sbagliatissima questa cosa. Cos'è la confessione? La confessione, io confesso, vuol dire proclamare. Io proclamo la misericordia. Io quando vado a confessarmi, tra virgolette, vado a proclamare la misericordia, il perdono, l'amore folle di un Dio che mi abbraccia e mi riabilita. Io proclamo l'amore di Dio, questa è la io confesso, i confessori della fede erano proprio quelli che proclamavano la fedeltà di Dio, quindi non vado a confessare le mie mancanze. E allora il momento, io entro dentro a questo momento, che è un momento di festa, un momento di grazia, un momento in cui vado soltanto a godere dell'abbraccio di un amore che mi abbraccia, mi stringe nella sua misericordia, usando la mia miseria come possibilità della festa. Cioè in quel rapporto che vivo col mio Dio, il mio peccato, il mio male, la mia miseria diventa combustibile perché l'amore e la misericordia possa manifestarsi nei miei confronti. Cioè, io dovrei vivere la confessione in questo modo, allora. Come luogo di festa, come luogo di la confessione è dare la possibilità a Dio di dimostrarmi chi è Lui. Io vado a dargli materiale perché Lui possa bruciare d'amore. Il mio peccato è la benzina perché il suo amore possa incendiarmi. Questa è la confessione. Ma non senso di colpa, tristezza. Ho una suora, vado a predicare un po' di esercizi. Questo non è un prete, è una suora. E allora per tirarla un po' su, la vedo un po' tristina, dice: ma sorella, allora cosa mi dici di bene, di bello? Di bello nulla, vengo a confessarmi. Cioè, proprio con questa tristezza infinita. Allora non abbiamo capito molto, ecco. Cioè la mia miseria, il mio peccato, la mia caduta, la mia fragilità diventa proprio questa possibilità possibilità che do a Dio di manifestarmi chi è Lui. Perché vi dico questo? Perché la parabola di Luca 15 del figlio del prodigo è questo. Lui aveva, questo padre aveva la casa piena di servi. Infatti uno era nei campi. Gli altri erano per casa, tanto che dice disse ai servi di portare la veste, ma in una casa del padre non dovrebbero esserci servi, ma soltanto figli, eppure aveva soltanto servi, bella famiglia aveva. Finalmente c'è uno che torna, misero, sporco, peccatore, disgraziato, e il padre è contentissimo, il padre è felicissimo, perché? Perché dice finalmente con tanti servi puliti, tutti a posto, finalmente posso manifestare a questo chi sono io veramente. Io sono il perdono, l'amore e la misericordia. Capite la miseria a cosa serve? La miseria serve come possibilità a Dio di manifestarsi per quello che è. Ma questo è fantastico. Allora sì che in quella casa può scoppiare la festa, perché Dio finalmente ha dimostrato chi è. E noi lo continuiamo a pensare come padrone da servire, tenere buono come il figlio maggiore nei campi. Allora forse va proprio ripensata un po' il sacramento della riconciliazione, il luogo della festa, il luogo della festa. I padri dicevano che l'unica nostra ricchezza è il nostro peccato. È fantastico questo. Capite che forse c'è qualcosa da ripensare, eh? Perché fare il giubileo della misericordia? Perché finalmente queste cose passino. E chi ha indetto l'anno di misericordia? Questo Papa che, leggete l'omelia di Santa Marta di ieri, mi pare, perché me l'hanno spedita, come per dire, guarda cosa sta dicendo il Papa, no? Mi hanno cazziato per 2 anni per il libro che ho scritto sul Padre Nostro che sta all'inferno, adesso il Papa sta dicendo queste cose, cioè sta solo dicendo il Vangelo. Ora ogni tanto mi telefono, mi scrivono dicendo: ma guarda che il Papa dice ma non perché ha letto me, ma perché probabilmente ha preso il Vangelo e comincia a dire il Vangelo, ecco. Vi dico una cosa del Papa interessante riguardo a quel discorso che facciamo all'inizio, è sintomatico. Amare non vuol dire giustificare, amare non vuol dire avallare, amare non vuol dire approvare, amare vuol dire soltanto amare e basta. Il Papa fa questo. Vi ricordate poco tempo, non so, 2 anni fa, la Emma Bonino, no, che è stata, ha avuto questo cancro, no? E questa donna che è una donna che non si può dire uscita da un convento di clausura, ecco, no? È stata una donna che nel 68 ha fatto molto anticlericale, tantissime campagne pro aborto, pro divorzio, ha fatto delle cose tremende anche proprio dal lato anche pratico. Si ammala e riceve una telefonata di Papa Francesco. E il Papa le ha detto: cara Emma, io sono con te in questo momento, prego per te, ti faccio gli auguri. In ambito cattolico, bastava leggere i siti cattolici, alcuni siti cattolici di quel periodo, c'è stato un attacco verso il Papa che è stato impressionante. Ma come? Ma allora anche donne così? Ma allora non c'è... Ma veramente è stato attaccato per come per dire, ma con tutto quello che ha fatto. Ma capite qual è la mentalità? Il Papa soltanto ha detto io ti amo e basta. Ma l'interpretazione qual è stata? Che amare vuol dire avallare, appoggiare, giustificare. Ma non è vero. Il Papa ha soltanto amato, non ha giustificato il male che ha fatto. Non c'è passato nell'amore, capite? L'amore non tiene conto del passato, cioè del male ricevuto. L'amore ama e basta. Spalanca un futuro. Io spero che tu possa rimetterti. Io spero il bene per te. Però facciamo fatica a entrare in questa logica, facciamo molta fatica. Ecco, Dio fa così con noi. Dio fa così con noi. Ogni confessione, possiamo dire, è il momento in cui Dio non tiene conto del mio passato, ma mi spalanca verso un futuro. Mi apre, mi rende possibile una fecondità futura. Ecco, questa è la confessione sacramentale. E mentre noi ci maceriamo in quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, il nostro passato, c'è gente che viene a confessarsi cose di 40 anni fa, già confessate da 40 anni, ma ancora, ma forse Dio non mi ha perdonato. Ma allora, ecco, più o meno sono queste qui le domande. Ecco, che differenza c'è tra, concludo con questa, che differenza c'è tra allora tra un cristiano e un ateo o un uomo di un'altra religione, un buddista, un induista? Ma questo è interessante, cioè, perché noi siamo cristiani perché vogliamo differenziarci da qualcun altro. Ecco, finché pensiamo che, ecco, vedete, finché la mettiamo ancora sulla differenza, non ci siamo, ecco, non ci siamo. Cosa vuol dire differenti? Agli occhi di Dio esistono i cristiani, esistono gli atei, esistono i buddisti, gli induisti? Cioè Dio preferisce noi cristiani? Siamo privilegiati? È tremendo, adesso lo pensiamo. Dio non fa preferenze di persone, dice Paolo. Mi pare che sia Paolo. O Pietro. Un ateo che... sboccia alla vita perché ama sinceramente, perché spende la vita facendo del bene, nell'onestà, cioè un ateo che giunge alla pienezza di sé, che differenza ha con un cristiano? Il cristiano avrà una porta privilegiata in paradiso rispetto all'ateo? Capite? Non tengono più queste categorie col cristianesimo. Dobbiamo superarle. Bene, io spero di non aver sconvolto molto, ma credo che dobbiamo, non dico queste cose liberamente qua perché forte delle volte precedenti, ecco, ve le dico perché so di poterle dire, ecco, ma perché stiamo qui per crescere, siamo qui per fare, per maturare, ecco, abbiamo bisogno di maturare nella fede, e il Vangelo ci aiuta a questo, quindi al di là delle mie parole che possono essere molto, vi invito proprio di tornare a questo. Se mi permettete, se siamo ancora in tempo, ma penso di sì, perché mi ero preparato un'altra, ecco, ci tengo molto a questo versetto terribile, non l'ho fatto prima, ve lo lascio adesso, perché veramente questo è terribile nel senso negativo, no? Ovviamente prima gli altri erano terribili nel senso positivo. Matteo 10:29. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perché è terribile? Perché la versione greca, la versione originale, non è questa. E purtroppo anche nell'ultima versione del 2008...
Non lo stai proiettando.
Ah, accidenti. Comunque vi ripeto la frase questa. Due passeri non si vendono forse per un soldo, dice Gesù, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Cosa, se letta così, cosa... come possiamo tradurla? La possiamo tradurre con quel proverbio, in italiano c'è un proverbio che dice non cade foglia che Dio non voglia, qui parla di passeri ma stessa cosa. Ma peccato che Gesù non diceva questo. E non so perché anche nell'ultima versione del 2008 c'è la stessa traduzione. In greco cosa c'è? È un testo molto... molto complicato da tradurre, però si potrebbe tradurre così in greco. Eppure nemmeno uno di essi cadrà senza che il Padre lo sappia, senza che il Padre ne sia consapevole, cioè che ne sia a conoscenza. Ma capite che le cose cambiano. Se cade un passero, se c'è un incidente, se c'è un male, se succede qualcosa, non è che il Padre lo voglia. Il Padre lo sa. Dio con la mia vita e con quello che mi succede nella mia vita, tutto sommato Lui non c'entra nulla. Non mi manda il male, non mi manda una malattia, non mi manda una morte. Io ho scritto all'inizio di quel libretto sulla morte... Fa venire i brividi un parroco che dice a un funerale, soprattutto di un giovane, Dio l'ha preso con sé, Dio l'ha chiamato a sé. Ma no, Dio non vuole la morte di nessuno. Un Dio che chiama, cioè che ti fa morire per averti con sé, ma che Dio è? Gesù dice, Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. Dio dà la vita, non dà la morte. Allora, però Dio sa, Dio è consapevole del male, della malattia che mi prende, della sofferenza che mi colpisce, di un incidente che mi avviene, di una morte. Dio sa, Dio è consapevole. E se Dio sa, Dio vuol dire portare nel cuore. Dio ricorda, vuol dire Dio porta nel cuore. Ciò che è portato nel cuore da Dio non è dimenticato, è conservato per l'eternità. Ma non che Dio... vuole, senza il volere del Padre, no, Dio non vuole un bel nulla, Dio sa, Dio ama. Dobbiamo riconciliarci anche con l'idea di onnipotenza di Dio a questo punto, eh. Dio non è onnipotente come lo pensiamo noi, eh. Dio non può fare quello che vuole, Dio può soltanto amare, Dio può soltanto amare, Dio è onnipotente nell'amore e questo è tutto un altro discorso. Grazie, buonanotte.